Ben ritrovati a tutti amici, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Tatiana Santi, giornalista italo-russa, curatrice del canale Telegram e YouTube, un ponte tra Italia e Russia. Benvenuta Tatiana su Ottorina TV.
Ciao, ciao a tutti, ciao Alessandro, ciao Gabriele, ciao, un saluto a tutti.
Avremo con noi chiaramente anche Gabriele che appunto condurrà insieme a me questa puntata. E allora Tatiana, ti chiederei intanto di raccontarci un attimo qual è la tua storia e poi perché hai deciso di costruire questo canale che leggo appunto nella descrizione, che così lo definisci, uno spazio di dialogo per costruire insieme un ponte di 3.000 chilometri abbattendo stereotipi e pregiudizi.
Sì, esattamente. Sono italiana e russa, come mi hai presentato benissimo tu, quindi uno più uno, perché io all'inizio, cioè i primi anni della mia vita, anzi fino a qualche anno fa, mi presentavo dicendo che sono per metà e metà italo-russa e sembrava sempre, sai, che mancasse qualcosa per essere totalmente italiana o totalmente russa, quasi come se fosse qualcosa di incompleto, quindi negativo. Poi invece ho capito, grazie a un giornalista, mi ha detto, beh no, tu sei uno più uno, sei totalmente italiana, totalmente russa. Quindi questa distinzione per me è importante, ci sono arrivata un po' con gli anni, perché io sono molto orgogliosa di essere italiana e molto orgogliosa di essere russa, quindi queste due anime convivono in me alla perfezione e anche conducendo il canale cerco sempre di dimostrarlo, che noi inteso italiani e russi abbiamo tantissime cose in comune, siamo diversi ovviamente, però allo stesso tempo vicini, legati quindi da tutti i punti di vista storici, non solo economici ma anche dalla storia, dall'arte, dalla cultura e anche come la storia di noi popoli. Questo per me è importante, nonostante cerchino da tutti i lati, proprio da ovunque, di staccarci, dividerci, distruggere quindi ogni tipo di legame, che invece, come dicevo, sono legami strettissimi. Io ho fatto diversi lavori anche a Mosca, dove mi sono laureata, quindi ho tradotto, ho fatto da interprete, cercavo quindi da sempre di avvicinare italiani e russi, quindi prima facendoli comprendere, quindi traducendo magari, oppure organizzando anche eventi culturali. Poi invece ho scoperto questo mondo della radio, all'inizio del giornalismo, e poi questa cosa mi ha totalmente conquistato e non ho più lasciato questo mondo, questo pazzo mondo che è il giornalismo e l'informazione. E proprio perché mi permetteva di raggiungere più persone, quindi se all'inizio cercavo di raccontare ai miei amici italiani la Russia e viceversa ai russi, durante le mie vacanze anche estive, io andavo sempre in Russia, quindi ho sempre coltivato entrambe le culture in modo uguale, quindi in Italia mi manca la Russia e quando invece vivevo in Russia ogni vacanza ovviamente tornavo nell'altra mia patria. Quindi all'inizio semplicemente cercavo di raccontare il mio paese, uno dei miei due paesi, agli amici, perché vedevo che mancavano informazioni, vedevo che anche l'immagine, soprattutto in Italia questo, l'immagine che si dava della Russia nei giornali, nei media, in televisione, era totalmente distorta e quindi mi faceva male, ne soffrivo parecchio crescendo, fin da quando proprio ero piccola, mi ricordo i titoli di giornale tuttora che leggevo. E poi andavo in Russia dai miei parenti e vedevo che non trovavo le cose orribili descritte nei media italiani. Questa cosa mi faceva nascere in me tante domande. Ma perché avviene questo? Perché si scrivono cose sempre solo negative sulla Russia? Qual è l'obiettivo? E quindi c'era questa voglia di raccontare, soprattutto la parte italiana, con gli amici, compagni di scuola all'inizio, poi invece lavorando come giornalista un pubblico sempre più ampio, c'era proprio questa voglia e ho capito che è una sorta di missione, io la chiamo così, non me ne vergogno, anche se sembra un po' altisonante, la mia missione è quella di avvicinare i miei due paesi. Voi direte perché adesso e perché anche fondare il canale due anni e mezzo fa? Perché ora è fondamentale, proprio perché, come dicevo, da tutte le parti hanno cercato di distruggere i nostri rapporti, staccare totalmente l'Europa, compresa l'Italia, dalla Russia, quindi questo economicamente, ma sono andati oltre, hanno voluto anche intaccare i rapporti sociali, Quindi disumanizzare un popolo, censurare la sua cultura, che è universale, cioè togliere, voglio dire, Dostoevsky, o non fare ascoltare Tchaikovsky perché era russo agli italiani, è come è privarli di un diritto, perché Tchaikovsky appartiene a tutti, come Tolstoi, come Chekhov, come Gogol, che fra l'altro qualche giorno fa c'è stato l'anniversario, un anniversario importante, 215 anni dalla nascita di Gogol, che adorava l'Italia come praticamente tutti gli scrittori russi che hanno anche scritto i propri capolavori in Italia. Quindi vedete, proprio lungo la storia abbiamo intrecciato questi rapporti. E poi la propaganda antirussa è sempre esistita in Occidente, ma quello che è stato fatto negli ultimi due anni è qualcosa di molto più grave. Quindi, come vi dicevo, disumanizzare un popolo e distruggere tutti i legami, i ponti possibili. Quindi oggi è fondamentale per me, cioè dal mio punto di vista, nel mio piccolo, ricordare a tutti che noi dobbiamo continuare a coltivare questi rapporti, non si possono distruggere, perché è un male. L'Italia, secondo me, gli italiani non possono vivere senza la Russia, senza quello che ha dato al mondo, come la letteratura, è solo uno dei tanti esempi, ma anche come economia. Io ho intervistato imprenditori veramente disperati quando sono stati colpiti dalle sanzioni antirusse, e nessuno pensa a questi imprenditori, no? Vengono abbandonati come se fossero anche loro delle persone sbagliate che devono vergognarsi che hanno commerciato. Invece l'Italia ha guadagnato tantissimo con la Russia in termini di turismo, di energia, di gas. Quindi ecco, dobbiamo capire l'importanza anche di coltivare questi rapporti, e quindi non piegarsi a quello che vuole, per esempio, il mainstream, quello che dicono i politici, dire no, io non ci sto. E grazie al canale che ho fondato, Un Ponte tra Italia e Russia, su Telegram, ho scoperto che sono tanti gli italiani così. E questo mi ha veramente, come dire, rincuorato, cioè mi ha tranquillizzato. Io non sono da sola, quello che un po' avevo paura che fossimo proprio in pochi, no? A ricordarci che i rapporti italo-russi sono importanti.
Ma il canale l'hai aperto appunto dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, oppure, ecco, sì, è lì che hai deciso di, hai capito che c'era più che mai la necessità di, appunto, di creare un ponte di questo genere, appunto, per abbattere, no, anche tutta la, un po' la propaganda e la retorica russofobica che si stava diffondendo in Occidente?
Sì, come dicevo, lavoro da tanti anni nel giornalismo, tanti, insomma, tutto è relativo, comunque più di 10, circa 12 anni. Ho lavorato in radio in Russia per diversi media russi, statali, che poi sono stati censurati in modo, come scherzo io, democratico in Unione Europea, quindi il pubblico italiano non ha più potuto da un certo punto in poi consultare e leggere i siti per cui lavoravo prima, sempre in lingua italiana, però scritto per il pubblico italiano. Quindi io il conflitto che c'è nel Donbass da 10 anni, quindi ovviamente, come sapete, non purtroppo solo gli ultimi due, ma una guerra lunghissima, veramente sembra interminabile, non se ne può più. Ho seguito tanto questo conflitto con appunto diversi materiali, interviste. Invece il canale che ho creato ha 2 anni e mezzo e effettivamente l'ho aperto proprio nel momento in cui sono partite da parte occidentale ed europea la censura, per esempio, dei media per cui lavoravo, perché ho visto che ogni giorno aumentava questo clima di russofobia che a me ha spaventato fin da subito. Quando ho aperto il canale ho detto: guardate, è solo l'inizio. E poi infatti è stato così. Tutto è partito con l'annullamento di un corso a Milano Bicocca, all'Università di Milano, di su Dostoevsky, di Paolo Nori, ed era solo l'inizio di una, purtroppo, trafila lunghissima, che vediamo dura fino a ieri, fino ad oggi, di eventi russi annullati, di concerti, pianisti che non possono esibirsi, appunto, discriminazioni nei confronti degli sportivi o anche di semplici cittadini russi e anche italo-russi come me. Diverse persone mi hanno scritto dicendo che hanno delle difficoltà in Italia, per esempio, anche ad aprire un conto in banca, nonostante abbiano 2 cittadinanze. E quindi ho capito che era fondamentale sì aprire un canale proprio tutto mio, dove dedicarmi non tanto alla guerra, perché come sapete ce ne sono tantissimi di canali che trattano questo tema, su Telegram intendo, ma fare un canale propositivo, che guardasse al futuro, che guardasse ai rapporti fra i miei due paesi e cercare di capire come vivere, come coesistere da adesso in poi, come salvare questi rapporti, come dicevo, importantissimi per i russi, ma anche per gli italiani. E oggi, adesso era un momento fondamentale, esattamente, perché ho visto che nei media questa russofobia è aumentata a dismisura. E purtroppo è questo quello che viene detto sempre, che i russi siano brutti e cattivi, il pubblico europeo già lo sapeva, diciamo così, da parecchio tempo, perché sia attraverso il cinema che i media, l'immagine che veniva data della Russia era sempre univoca, unilaterale. Ci sono tanti stereotipi. Io ho deciso che adesso mai più, insomma, adesso devo impegnarmi a rompere questo muro di stereotipi, che devo dire esistono anche in Russia sull'Italia, ma sono stereotipi positivi. Invece gli stereotipi sui russi in Italia sono negativi.
Proprio di questo vorrei dirti, no? Perché tu citavi ad esempio gli scrittori, io pensavo anche a Tarkovsky, che se non sbaglio era venuto a girare dei film in Italia, cioè insomma la cultura russa, ma i russi in generale hanno amato molto l'Italia. Ma effettivamente negli ultimi anni, ahimè, abbiamo visto un po' gli italiani non ricambiare la Russia, insomma, di questo sentimento. Ma in Russia invece che opinione si ha dell'Italia, anche alla luce delle sanzioni, di quello che sta accadendo in questi anni, cioè il sentimento del popolo russo per strada? Qual è? Perché poi io tutti gli italiani che conosco che vanno lì, che sono andati lì anche di recente, dico, ma no, ma loro sono felicissimi quando gli dici che sei italiano, c'è subito una festa. Cioè, qual è, insomma, com'è il sentimento lì?
Sì, è una domanda molto bella, perché l'amore, come dire, dei russi per l'Italia credo sia un fenomeno risaputo, ma non è mai, come dire, di troppo ricordarlo, quindi hai fatto bene a chiedere di questo. E effettivamente da quando c'è stato questo peggioramento e aumento, diciamo così, della guerra da 2 anni e mezzo a questa parte, magari qualcosa poteva anche cambiare, no? Immaginiamoci, perché ufficialmente l'Europa, l'Italia è, che ne dica Tajani, comunque è contro la Russia, quindi siamo avversari da un punto di vista ufficiale, siamo da due parti opposte di questo conflitto, l'Occidente da una parte e la Russia dall'altra. Quindi uno potrebbe immaginare, ma i russi allora cambieranno idea in qualche modo, oppure non avranno più quest'amore così grande nei confronti degli italiani. Ebbene, non è così. Io felicemente ho constatato che l'approccio dei russi nei confronti degli italiani non è minimamente cambiato. Io ho fatto parecchie interviste anche recentemente in Russia per strada, proprio ai russi, perché mi interessava, da italiana io volevo capire se questo amore fosse rimasto così, come dico io, folle praticamente, perché io sfido chiunque a trovare un paese dove i cittadini amino così tanto l'Italia come i russi, come in Russia. Non lo troverete questo paese, veramente. E infatti da piccolo mi faceva strano, perché io crescendo, studiando in Italia, vedevo questi stereotipi, poi andavo in Russia e vedevo questo amore da sempre, cioè io sono cresciuta, ogni volta che mi vedevano sapevano che ero italiana, abbracci, si commuovevano, cioè proprio diventavi come, non lo so, erano tutti interessati a te, ti facevano domande, volevano scoprire sempre di più su qualcosa sull'Italia o raccontarti quello che sanno dell'Italia, i film che hanno visto, le canzoni che conoscono. Poi la lingua italiana è molto amata in Russia, studiata tantissimo. Lì sento sempre italiano per strada, infatti dico, no, non è possibile, cioè cosa sta succedendo? Giri per mo', a parte i ristoranti italiani, vabbè, sono ovunque, sono questa eccellenza che manda avanti, no? Ambasciatori della nostra italianità, ma non solo questo, proprio la lingua, cioè tutti i russi sanno, ti capiscono se parli in italiano ormai, sono cose che impressionano, la quantità di eventi dedicati al nostro paese anche oggi, nonostante l'Italia sanzioni la Russia, nonostante l'Italia fornisca armi all'Ucraina, uno dice, beh, magari un attimino questo amore, no, si è raffreddato. No, non è così, perché i russi, il popolo, ma anche, se vogliamo, chi sta sopra, cioè il governo, perché alla fine in Italia chi è che annullava le diverse manifestazioni russe? I sindaci di diverse città italiane, non sono gli italiani che hanno detto no, da domani non voglio più vedere il Lago dei Cigni. Sono delle misure pazze, stupide, ingiuste, che venivano prese però queste decisioni dai sindaci, quindi comunque da chi rappresenta il paese, dai politici, da chi amministra, ecco, i territori, di certo non dagli italiani stessi. Quindi in Russia invece che cosa si fa? No, è importantissima la cultura italiana, l'ha detto anche il così odiato dai media, questo demonio di Putin, no? A più riprese, sia durante il Festival della Gioventù Internazionale rispondendo a una domanda di Iorit, ma anche rispondendo a una studentessa russa, adesso è diventata famosissima perché ha osato parlare con Putin, fargli qualche domanda, lui ribadisce sempre, per esempio, che i rapporti tra la Russia e l'Italia sono importantissimi. Il legame fra le nostre due culture è fondamentale. Cioè, questo Putin lo dice sempre, anche adesso, se tu glielo chiedi, lui ti risponderà. Il rapporto tra le nostre due culture è importantissimo, per noi l'Italia è molto importante, dice Putin. Ma cosa intende per Italia? Di certo non Meloni, non Draghi, perché per i russi l'Italia è qualcosa di bello, cioè per i russi l'Italia è appunto è Dante, è Fellini, è Michelangelo, ma anche il cinema contemporaneo che i russi riescono a vedere grazie, come vi dicevo, a tutti i festival che fanno dedicati al cinema anche contemporaneo italiano. Quindi per i russi l'Italia sono le nostre bellissime città, che non vuol dire solo mare, albergo, cioè era un quello russo, era un turismo completo, perché loro, i russi, amano la cultura, l'arte, i musei italiani. Quindi quando tu dici Italia ad un russo, lui non si immagina, magari sì, possiamo dire Berlusconi c'è, diciamo, quando io chiedevo cosa viene in mente, a volte citano Berlusconi perché è rimasta impressa, no? Questa figura, questa amicizia, come un anello, perché i russi sono molto romantici, però ogni cosa che ti lega Italia e Russia per loro è tutto fantastico. Però ecco, essenzialmente per i russi l'Italia non è politica. Se tu chiedi a un italiano Russia, perché avevo fatto questo esperimento, mannaggia a me, una volta, di chiedere anche agli italiani per strada a Roma cosa ne pensassero, e iniziano a parlarti di Putin, iniziano a dire che la Russia non è un paese democratico, che la Russia, insomma fare politica. Ma io ti chiedo, ma la Russia, cioè, non è solo questo. Quindi ecco, la cosa che mi piace, se possiamo dire...
Ma questo esperimento da Diana l'avete fatto di recente?
Allora, io ho fatto questo reportage da Roma quando ho aperto il canale, adesso non ti so dire il mese esatto.
Ah, comunque sono dopo le sanzioni.
Sì, beh, le sanzioni durano dal 2013, dopo le peggiori, intendi queste?
Il peggioramento, sì.
Sì, ma ormai i russi sono affezionati alle sanzioni, devi sapere, perché loro si svegliano e dicono, oggi vediamo un po' qual è il pacchetto, 14, aspetta, perché sennò un attimo ti perdi, no, io non sto scherzando, loro sono proprio ormai affezionati perché le sanzioni è il modo di fare politica europea, come dico sempre io, no? L'Unione Europea, Bruxelles cosa fa? Sono quelli i dossier che segue, uno di questi due sono le sanzioni, come danneggiare in teoria la Russia. Quindi i russi guardano questi pacchetti con tenerezza sanzionatori e dicono vabbè, continuate così, tanto insomma peggio per voi, insomma, in definitiva dispiace per i cittadini europei, che poi come siamo noi a pagare come sempre, no? Per le scelte di chi sta sopra di noi. Quindi ecco, i russi distinguono la politica dai cittadini, la politica dalla cultura, perciò se vedono te o vedono Alessandro che gira per strada, ti sorridono e vogliono esprimere l'amore che hanno per la tua cultura. Se prendiamo un russo e lo facciamo girare in Italia, poniamoci questa domanda, avrà questa stessa accoglienza? La gente sorriderà, lo vorrà abbracciare, vorrà chiedergli qualcosa o raccontargli, che ne so, le sue esperienze fatte in Russia? Io non credo. Però è giusto così, cioè è un atteggiamento corretto nei confronti di un popolo che stima, che ama il nostro paese. No, non lo so, sono domande che pongo, poi chi guarderà il video magari Chiaro. Commenterà, dirà cosa ne
pensa. Un'altra cosa secondo me però interessante che dicevi è che in verità questa, tra virgolette, disparità di trattamento tra la cultura italiana in Russia e la politica russa in Italia è una cosa che ormai ha radici decennali, cioè che non inizia né col conflitto russo-ucraino del 2022 né con le sanzioni appunto del 2013, ma che poi è una cosa che affonda le sue radici sicuramente nella guerra fredda e che poi ha avuto una diffusione fortissima, specialmente attraverso il cinema, attraverso la cultura popolare. Cioè, io faccio parte di una generazione che è cresciuta anche con i film americani di Hollywood, e lì praticamente se c'era un russo o era un mafioso o era una spia in qualche modo malissimo intenzionata, e se c'era una donna, diciamo, spesso faceva la prostituta. Cioè, questa era purtroppo un po', no? Cioè, gli stereotipi con, che si sono tramandati attraverso la cultura popolare e che però poi sono continuati anche dopo, chiaramente, la fine della Guerra Fredda, la caduta dell'URSS, quando in teoria appunto i rapporti erano più distesi. E però questo la dice lunga appunto, no? Anche sulle questioni politiche e geopolitiche del quale sia stato, quale è continuata a essere l'atteggiamento occidentale nei confronti della Russia e quale invece è stato anche spesso invece l'atteggiamento della Russia nei confronti dell'Occidente, ora in particolare dell'Italia, no? Cioè, quindi qua si è continuato, si è voluto continuare a coltivare un'immagine della Russia e dei russi di un certo tipo, evidentemente in Russia non c'è stato questo tipo di interesse, altrimenti diciamo non ci sarebbe voluto nulla invece a cercare di diffondere una certa immagine degli italiani, dei francesi, dei tedeschi di un certo tipo. Quindi cioè, questo punto è, diciamo, lo trovo particolarmente importante, no?
Sì, quello che hai detto mi ha dato diversi spunti di riflessione. Ovviamente il cinema è uno di quei mezzi che ha influenzato maggiormente l'opinione pubblica, soprattutto in Italia, perché chi detiene il cinema, sappiamo appunto il cinema hollywoodiano, questi grandissimi film statunitensi, detiene anche l'informazione. Tra l'altro le industrie, questo l'ho scoperto, non da sempre sapevo questa cosa e mi sono stupita. E poi però ho capito tante cose, le industrie che producono informazione, quindi le agenzie di informazione come la Reuters per esempio o il cinema, sono due industrie legate proprio a doppio filo, perché il cinema appunto ha questo potere di veicolare messaggi come fa anche l'informazione, perciò ovviamente negli Stati Uniti i russi durante la Guerra Fredda, come dicevi tu, ma anche dopo, sono sempre stati vengono rappresentati come brutti, cattivi, appunto mostruosi, che parlano in questa maniera strana. Poi io quando guardo i film, cioè, mi viene proprio da ridere, anche scene serie dove però vengono doppiati in una maniera allucinante che tu dici, ma anche che cos'è questa cosa? Perché non assomiglia per niente all'accento russo.
Ti spiezzo in due.
Esattamente, cioè io quando guardavo queste cose dico, ma sta roba che è? Cioè, tutto fuorché il russo, poi vai lì e vedi questa lingua che, chi lo sa, chi ci guarderà e studia il russo, è dolcissima. Cioè uno dice, cosa? Uno va lì, si aspetta chissà quali suoni, no? Gutturali, non so, vabbè, lasciamo perdere. Quindi tu hai detto benissimo, il cinema ha avuto un ruolo fondamentale, non solo questo, secondo me, ma anche perché c'è questa disparità, questa differenza. Perché in Russia invece, attraverso il cinema o attraverso un altro tipo di propaganda, non si è voluto creare un'immagine negativa dell'Europa, anzi, il contrario, ti dicevo, perché i russi sono molto aggiornati, frequentano festival, è sempre stato così, volevano sempre vedere film, volevano sempre ascoltare Sanremo che veniva trasmesso in diretta nonostante i fusi orari. L'Italia era sempre importantissima per i cittadini, ma come, non solo, come vi dicevo, anche per i rappresentanti del governo che a loro volta amavano l'Italia, quindi non avevano alcun, come dire, non c'era alcun senso di censurare oppure in qualche modo sporcare, no, questa cultura, fare propaganda in quel senso. Quindi questo è il secondo motivo. Il terzo motivo, che ne dicono della propaganda russa, pure io sono iscritta in queste liste veramente raccambolesche di questi filo putignani, ormai ti ho detto un'etichetta proprio bella e pronta, ce le hanno, la appiccicano a tutti, non appena dicono qualcosa di sensato o comunque di diverso che stona con il mainstream, ma beh, cioè, certo è filo putignano, quindi si può non discutere, metti il punto, basta. Non hai argomenti, certo, è che tutti sono attorno a te dei filo putignani. E che ne dicono di questa propaganda incredibile russa? Vi svelerò un segreto, fa schifo, nel senso, rispetto a quella statunitense, i russi non hanno assolutamente lavorato su questo tema, non si sono preoccupati come gli Stati Uniti di diffondere questa propaganda in maniera capillare, in maniera ossessiva, compulsiva, nel cinema, nella lingua, nelle mode, nei vestiti, in tutto. Cioè noi parliamo in inglese, usiamo parole che non hanno alcun senso, abbiamo una lingua fantastica che possiamo usare con migliaia di termini, usiamo l'inglese, al cinema quando guardo i cartelloni vedo solo film statunitensi, su 10 film saranno 8 che vengono da quella sfera, poi due magari italiani, russi ovviamente mai. Quindi dov'è che gli italiani potevano comunque vedere, aggiornarsi, guardare un bel film russo, che ne so, frequentare degli eventi? Sono sempre pochissimi rispetto invece all'offerta culturale che c'è in Russia sull'Italia, sull'Europa. Quindi la Russia, la propaganda, non ci ha proprio pensato, perché non si sanno vendere, hanno grossi problemi, chiamiamoli, di, come possiamo dire, di immagine, di marketing legata all'immagine rispetto agli Stati Uniti. Ecco perché abbiamo trovato un'Europa che era totalmente quindi americanizzata e è sempre più distante dalla Russia, perché l'ultimo motivo è l'ignoranza, dal punto di vista del non sapere, intendo, del non vedere. Tu quindi non sei mai stato in Russia, non hai mai conosciuto in vita tua un russo, però in testa la tua idea dei russi ce l'hai. È già ben chiara, no? L'immagine, appunto, brutti, cattivi, gente fredda, inospitale, rozza, ignorante. Poi quando vai lì scopri che, accidenti, cioè lì abbiamo le donne sono tutte laureate, ma già da un pezzo, cioè io parlo di decenni e decenni fa, il numero di donne laureate, di ingegneri, di, non so, ingegneri nucleari, di tutti i tipi, fisici, venivi in Italia e vedevano che nessuna era laureata all'epoca, cioè vi parlo di quanti anni fa. C'è anche la generazione dei nostri nonni, per esempio, in Russia sono tutte laureate, chi adesso ha 80 anni, 88. Io farei un parallelo anche su questo. Allora, sono così rozzi e così ignoranti i russi, come mai tutte queste donne laureate, come mai tutti questi programmi scolastici così avanzati, cioè soprattutto nelle materie scientifiche i russi sono fortissimi, come legare quindi tutti, no, questi tasselli? Quindi vedi, sono tanti gli elementi, una propaganda carente, anzi inesistente russa rispetto agli Stati Uniti, ignoranza perché la gente non viaggiando non vede, si fida quindi di quello che gli viene raccontato, e il fatto che gli italiani rispetto ai russi sono più politicizzati, quindi alla fin fine devi comunque dare una valutazione sempre politica, mentre i russi sono apolitici totalmente, storie diverse ovviamente, percorso, cammino diverso anche politico, però loro, come vi dicevo, distinguono in modo netto la vita e la politica, cioè sì, è una delle tante sfere che sì, esiste, però voglio dire, io vivo anche di altro. Quindi sono meno politicizzati, anche se li vai a dire, leggono, che ne so, le notizie, non gli importa se c'è Meloni, se c'è Draghi, cosa hanno detto, cosa non hanno detto, alla fine ci siamo noi, e io dico ciò che io provo, e se tu mi piaci, non importa che c'è la Meloni, mi piaci, perché sei tu, sei così.
Questo, senti, Tatiana, ho visto sul tuo canale che tu fai anche dei corsi di lingua russa, ma al riguardo hai visto crollare, secondo te, l'interesse degli italiani verso la lingua russa, verso lo studio della lingua russa? Sta diminuendo a seguito anche di queste scelte politiche, della propaganda antirussa, oppure rimane uguale l'interesse verso il mondo della lingua e della cultura russa? Cioè, secondo te, ad esempio, leggiamo meno Dostoevskij o studiamo meno la lingua russa? Cioè, la propaganda sta funzionando in questo?
Questa è una bella domanda, perché effettivamente la propaganda ha un impatto forte, però può sortire un effetto, come dire, collaterale o comunque un effetto non voluto da chi, no, da chi si occupa di questa propaganda. Mi spiego, ci sono persone anche iscritte al mio canale che non sapevano niente di Russia, infatti hanno detto, ma visto che giornalmente veniamo bombardati da notizie russofobe, a un certo punto uno si pone qualche domanda, dice, ma è possibile?
Cioè, esatto, per reazione uno magari crea maggiore interesse, no? Anche perché si vede una cosa che viene in qualche modo proibita, che però capisce benissimo che è proibita per motivi propagandistici, e allora aumenta l'interesse. Quindi secondo me sì, è interessante quello che dicevi, perché in verità poi un po' di... ora sempre di più c'è scollamento, no, tra la percezione della, diciamo, delle persone comuni, della società civile e quello che i politici vorrebbero farci pensare. Quindi con questo scollamento, quando dall'alto arriva un diktat, questa cosa è proibita, non va più fatta, spesso oramai si crea la reazione opposta, anche perché per lo più gli italiani odiano la propria classe dirigente, odiano i propri politici, quindi anzi se possono fare qualcosa che va contro quello che ci dicono, anche meglio, no?
Sì, hai ragione. Quindi a volte ho visto proprio che hanno raggiunto l'effetto contrario e quindi ho notato sia utenti sul canale che conoscevano e stimavano, erano interessati alla Russia, sia dei semplici curiosi proprio perché, come dicevi tu, a forza di proibire, a forza di censurare, tu stimoli, no? Vai a stuzzicare le persone e che non ne sanno niente, dicono no, verifichiamo un attimo, cioè realmente così come ci viene raccontato sempre oppure qualcosa non torna. E alla fine comunque il risultato è che iniziano a scoprire, come molti mi scrivono, cose incredibili, appunto una cultura interessantissima, e scoprono anche questo amore di cui parlavamo prima, dei russi per gli italiani che non conoscevano, per esempio, quindi rimangono proprio affascinati da queste persone che addirittura ci amano in modo incredibile. Quindi sì, la propaganda non sempre funziona, soprattutto quando è pazzoide, cioè esagerata come quella che vediamo adesso, cioè sono arrivati a dire di tutto, cioè appunto quello che dicevano una volta, i russi mangiano i bambini e niente, cioè sono fiorellini rispetto a quello che viene giornalmente detto. Quindi a un certo punto il pubblico, le persone non sono stupide, vengono trattate dai giornalisti come un gregge di pecore, ma non è così. Quindi a forza di trattare male il proprio pubblico, i lettori si stufano. E questo lo vediamo anche dai numeri che sono calati in modo drastico dei giornali, no? Da chi compra gli utenti, chi legge o consulta i giornali, che intendo quelli cartacei. Questa è la dimostrazione diretta del fatto che la gente non ne può più perché è stata presa troppo in giro su temi soprattutto che riguardano la Russia. È uno di quei temi, secondo me, dove proprio era talmente lampante questa presa in giro che gli italiani hanno detto anche no, cioè basta. Cioè, o non ne voglio sapere nulla, oppure mi informo io, che ne so, vado in Russia, vedo con i miei occhi, oppure studio, inizio a studiare la lingua. Questo lo dicevano già quando io ero piccola in Italia, scoprivano che ero anche russa e dicevano: ah, che fortunata che sei, pensa che il futuro è cinese e russo, anche voi l'avrete già sentito, ma è da tanti anni, no? Che viene detto, tutti dovremmo studiare il russo o il cinese, sei molto fortunata che sai già il russo. È così, soprattutto adesso ci hanno visto benissimo quelle persone, non c'erano ancora i BRICS all'epoca. Quindi ora è veramente giunto il momento di ampliare i propri orizzonti se vogliamo avere un futuro studiando il russo o il cinese, vedendo quelle pellicole. Adesso in Russia, pensate, ad aprile ci sarà a Mosca il Festival Internazionale del Cinema, molto importante. Nell'ambito di questa edizione di quest'anno ci sarà il Festival BRICS, 8 pellicole dei paesi BRICS, che io dico. Che peccato non poterle vedere perché adesso non sono in Russia, se no andavo assolutamente a vedere questi film iraniani, cinesi, africani. Ma perché un cinema che non possiamo vedere anche noi? Ma perché noi occidentali siamo meglio degli altri? Questo un tempo lo potevamo dire, no, era sbagliato, ma aveva qualche, come dire, qualche argomentazione. Adesso è ridicolo dire questo. Noi non siamo più belli e importanti degli altri. È il contrario, magari, cerchiamo di guardarci attorno ai
Chiaro.
film, appunto, rivolgerci, no? Lo sguardo un po' più in là del nostro naso. Ecco, i russi fanno questo. Adesso i russi vedranno film indiani, film cinesi, film iraniani, africani. Noi invece cosa vediamo al cinema? Ecco, cerchiamo.
Quelli isolati siamo noi, quelli isolati siamo noi.
Esattamente, ma non ce ne rendiamo conto perché noi siamo, come dire, europocentrici, occidentalicentrici, siamo abituati, siamo stati educati così, che gli altri non erano nulla, no? Li potevamo guardare dall'alto, anche i russi, ma cosa sono i russi, slavi, questi slavi, no? Cioè, gente peggio di noi, chi sono gli slavi? Cosa abbiamo sentito tutti questi anni? Nel migliore dei casi ubriaconi, giusto, alcolizzati, poi capirai, vabbè, la miglior letteratura del mondo, ma sì, capirai, ma dei film come dicevi tu di Tarkovsky, sì, lui ha girato Nostalgia, non solo, Specchio, Zirkel, tantissimi film, ha vissuto tantissimo a Firenze, Dostoevsky ha scritto a Firenze L'Idiota, Gogol ha scritto a Roma Le Anime Morte, Turgenev ha composto tantissimi suoi capolavori, proprio in Italia, ma però vabbè, sono dettagli, è un popolo di ubriaconi, cioè non dobbiamo porci questo.
Tatiana, senti, ultima domanda, ma quindi che cosa, cioè, come ti immagini che possa evolvere questo tuo canale? Cioè, hai dei progetti per il futuro? Pensi che possa prendere anche forme diverse, più strutturate? Cioè, ti sei fatto un'idea anche di come, di che forma potrebbe prendere questo canale nei prossimi anni?
Bella domanda, è partito tutto in modo veramente spontaneo perché non volevo piegarmi, cioè quello che vogliono è appunto che noi ci zittiamo, chi ha un altro punto di vista o chi parla di Russia come me. L'obiettivo era sempre quello di mettere a tacere questo tipo di voci. Quindi la mia inizialmente è stata una reazione, ho detto no, io voglio continuare a dire ciò che penso. Però aprendo questo canale ho visto, cioè mi dà tanta forza proprio l'utenza, gli iscritti. Io do tantissimo spazio ai miei utenti, al loro punto di vista, alle loro emozioni. Ho fatto anche delle tavole rotonde dando il microfono, se così possiamo dire, anche ai miei iscritti. Quindi molto, molto dipende da loro. Io prendo spunto da quello che mi viene chiesto, perché ho cercato di creare un ambiente sicuro, mediatico, che non esiste a mio avviso oggi, dove la gente possa esprimersi tranquillamente. Ma questo non vuol dire per forza di cose lodare un paese, non esistono paesi perfetti. Io ho avuto utenti che criticavano me, a volte in modo pesante, cioè ho dato spazio sempre anche alle critiche o comunque a spazio a quegli italiani che nutrono dei dubbi su determinati temi, per esempio. Quindi per risponderti, molto dipende anche dall'utenza. Io vedo che gli italiani sono molto attivi, hanno sete di dibattito, hanno sete di dialogo. Quindi questo spazio sicuro oggi non c'è, a mio avviso, nei media soprattutto. Non si dà spazio proprio all'opinione della gente, ma la gente ha un'opinione, ha diverse domande, è importante dare spazio anche alle persone. Io nel mio canale lo seguo da sola, non ho assistenti, quindi adesso è diventato veramente complicato perché i commenti sono tanti, non ho moderatori, quindi mi chiedi del futuro. Mi piacerebbe che questa realtà cresca, ma perché mi ha dato tanto proprio da parte degli iscritti. Ho fatto anche diversi pranzi organizzati in giro per l'Italia perché la gente vuole, oltre che online, vuole anche vedersi dal vivo, parlare guardandosi negli occhi. Cioè, c'è voglia quindi di comunicazione, dibattito, c'è voglia di dire, no, quello che pensiamo. Siamo stati troppo a lungo in silenzio. Non so cosa ci aspetta il futuro, io spero che questa realtà ovviamente cresca, magari saranno appunto colleghi o non so, è bello collaborare appunto con realtà come la vostra, siamo in tanti in realtà che svolgiamo questo tipo di impegno, di bel lavoro secondo me, pensare, analizzare insieme ai nostri iscritti. Ai cittadini, quindi speriamo di unirci, magari creare una rete, creare più dibattito, ecco, secondo me, pacifico, però vivo, acceso. C'è bisogno di dibattito sano.
Assolutamente. Tatiana, grazie mille di questa conversazione, di questa chiacchierata. Ovviamente tienici aggiornati di tutte le iniziative che farai, quindi insomma avremo altre occasioni per riparlarne. Grazie anche a Gabri, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci vediamo alla prossima. Buona giornata a tutti.
Grazie.
Ciao, alla prossima.